Bruno Manghi è un sociologo esperto da lunga data, direi, di tematiche del lavoro, diciamo in senso molto ampio, non necessariamente giuridico strettamente, non necessariamente solo giuridico o strettamente lavoristico. Ha a suo attivo numerose pubblicazioni, ad esempio Fare del bene, Il piacere del dono, che è del 2007, L'organizzatore sindacale, sempre del 2007, Lavori inutili, del 2003, Dialogo su Torino e il governo locale. Io ho citato solo pochissime cose. Poi se andate a cercare su Google ci sono pagine e pagine che parlano di lui e ricordano questi testi. Fare del bene è il più antico declinare crescendo, che forse è di circa una trentina d'anni fa, sì. Quindi vi dà un'idea della sua, diciamo, carriera di studio, perché è la conseguenza, ovviamente. Qui ci sono anche delle cose interessanti e qui Lavori inutili, Bruno Manghi è un sociologo atipico ed originale nel panorama degli studi. Manghi, sociologo progressista di formazione cattolica e non marxista. Qui sono parole che io trovo su Google. Io non invento niente.
Io non uso l'internet, quindi sono a posto.
Ma noi non è che io non riesco appena appena a tirare fuori poche cose semplici. Io non vado. Direi che possiamo senz'altro lasciare la parola a lui, appunto confermandogli che stamattina non siamo tanto tempo, ma poi abbiamo una ripresa pomeridiana,
sì,
in cui si potrà dibattere, ampliare il discorso in piena libertà, e quindi, come dire, sarà lui a dirci quello che può essere il filone da seguire.
Siamo mezz'ora? Quali sono i tempi?
Anche 40, un pochino di più, sì,
senza esagerare.
Poi...
No, poi bisogna arrivare. Poi andiamo fuori che è un bel posto. Beh, io non sono stato, diciamo, arruolato senza su questo temone del lavoro, insomma, senza sapere che cosa voi andate cercando, quindi vado come a tentoni, no? Io ovviamente ho studiato, ho lavorato e ho fatto anche per parecchi anni sindacalista, quindi la mia esperienza è grosso modo questa. Allora, lavoro. Tanto ho consigliato questo libro molto impegnativo, ma anche un po' noioso, però completo, che è Il lavoro come questione di senso, a cura di Francesco Totaro, che è un filosofo morale allievo di Melchiorre, che insegna a Macerata. E è un libro a più voci, che parte da Aristotele ma arriva anche più vicino a noi, dove si scandaglia questo tema del lavoro in maniera, secondo me, molto completa. Non è un libro da leggere dalla prima pagina all'ultima, uno sceglie, no, le cose che... Poi vabbè, c'è una letteratura immensa su questo, via via poi magari qualche consiglio lo posso dare a chi volesse leggere. Questo è... è l'edizione dell'Università di Macerata, quindi è difficile da trovare, infatti, però bisogna ordinarlo. Io posso anche lasciarlo, non è che ormai l'ho letto, cioè, non mi piace che giacciano i libri in casa così. Allora, punto 1. Il lavoro è, come nel titolo, è un'esperienza di ciascuno di noi, no? Quindi uno dovrebbe nella riflessione partire dal suo lavoro, dal lavoro di chi gli sta intorno e dai racconti del lavoro che segnano le generazioni, che sono una cosa molto importante, i racconti dei nostri vecchi. Vecchissimi, perché io sono vecchio, quindi non ci sono più, però tutti noi siamo pieni, no, di racconti che riguardano il lavoro. Quando mio padre mi portava alla Piola dopo benedizione la domenica pomeriggio, i temi principali erano la guerra, no? Quindi prima che morissero c'era la Grande Guerra, che un racconto impressionante, poi la Seconda Guerra Mondiale, e poi il secondo tema era il lavoro. Cosa uno faceva, cosa uno gli piaceva, cosa gli dispiaceva, eccetera, eccetera, il confronto tra i lavori, eccetera, eccetera. Erano cose poi con un po' di Barbera, eccetera, la cosa ovviamente dilagava in maniera piacevolissima. Io ho molto in mente queste cose, nel senso che il lavoro è un'esperienza che attraversa le generazioni, cambia con le generazioni, ma certe cose restano invece sempre quelle, almeno nella modernità. Cosa intendiamo per lavoro? Un'attività umana, qui naturalmente un'attività umana particolare, nel senso che per esempio per Aristotele la poiesis era un'attività in senso più nobile, più vasto, mentre il lavoro aveva qualche elemento di servitù, cioè quindi il lavoro è un'attività umana che dovrebbe produrre, tesa, poi non sempre riproduce, dei beni e dei servizi e ha come finalità quella di procacciare un reddito, quindi il lavoro è il lavoro dell'operaio, dell'impiegato, dell'imprenditore, dell'artigiano, cioè è il lavoro di tutti, no? Pur collocati diversamente, però il lavoro non è solo il lavoro dipendente, ecco, questo vuole dire, anche se noi veniamo da un'epoca in cui il lavoro dipendente è stato, diciamo, il cruccio di una civilizzazione. Io cercherò di riferirmi, mi piace polarizzare da un lato la nostra esperienza, ciascuno di noi riflette cos'è il lavoro per lui, per le persone che stanno con lui, dei suoi vecchi, delle attese di lavoro dei suoi giovani, no? Quindi l'esperienza soggettiva è molto importante, però salterei un pochino le questioni nazionali, cioè è il pianeta che ci interessa, cioè è questo pianeta in cui viviamo. Allora, cosa vediamo come prima di tutto? Naturalmente qui ho trascurato un tema formidabile che oggi viene a galla, che una parte del lavoro non è proprio così, perché è un lavoro che produce dei beni, dei servizi e non dà reddito. Per esempio il lavoro delle donne tradizionali è stato questo, no? O il lavoro di sussistenza, no? Cioè voglio dire il raccoglitore di frutti in una foresta o quello che cura il suo orto per prendere le sue patate e mangiarle, questo è un lavoro, accidenti se è un lavoro, entrambi i casi sono lavori a volte molto gravosi, ma che non hanno come orientamento un reddito monetario diretto. Che cosa è accaduto? Contrariamente a varie tesi fantasiosi degli anni 90, la fine del lavoro, altre minchiate di questo tipo, no? Di questi brillanti pensatori nordamericani, oggi nel pianeta si lavora molto di più che non una volta, come numero di persone. Cioè il nostro è un grande pianeta operaio. Perché? Perché centinaia di milioni di persone non fanno più un'attività legata alla loro mera sussistenza, il procacciarsi il cibo, ma producono beni e servizi, specialmente nel mondo altro. Quindi oggi ci sono quantitativamente molti più operai che non 40 anni fa nel pianeta in che noi viviamo. Questo per chiarire le cose. Poi da noi ce ne sono meno, eccetera, sì, però noi siamo nel mondo, non siamo mica in un posto a parte e il mondo si sente, come è noto. Cioè, quindi si lavora di più. In questo soprattutto lavorano di più in questo senso per procacciarsi un reddito le donne. Questo è ciò che è avvenuto. È avvenuto molte cose che vengono vendute come novità sono delle cose sempre esistite, come per esempio l'immigrazione, insomma, la storia del pianeta è una storia di immigrazioni, non è un'altra storia, da tempi immemorabili. C'è una novità però dentro l'immigrazione, per la prima volta in Occidente le migrazioni tese al lavoro sono guidate da donne, le donne globali. Cioè sono le donne che si spostano quanto e più dei maschi e vanno a procacciare il reddito per la famiglia che hanno lasciato e poi a volte fanno il congiungimento, a volte no. È una cosa impressionante, come numeri. Le donne che lavorano in Arabia Saudita, le donne che lavorano a New York, le donne che lavorano qui. Cioè, per la prima volta un vettore femminile, le migrazioni sono sempre state prevalentemente maschili e poi il congiungimento con le donne. Oggi questo si è rovesciato, cioè si lavora, le donne guidano questo grande flusso con risvolti assai particolari. Allora, il tema è, quindi prima di tutto, contrariamente alle sciocchezze sulla fine del lavoro, il nostro è un pianeta dove si lavora un sacco, si gioisce e si soffre del lavoro, perché poi questo ha tutte le facce. È un pianeta operaio, è un pianeta con grandi flussi di popolazione guidati dalla ricerca di un lavoro per trovare un reddito, questo è evidente, cosa che noi italiani conosciamo benissimo, però in tutte le nostre famiglie io penso ci sia stato qualcuno che si, i miei nonni sono sposati all'estero, cioè voglio dire, tutti noi nelle nostre biografie familiari queste cose le conosciamo benissimo. Quindi non fine del lavoro, più lavoro. L'altra cosa, il lavoro conta moltissimo nella nostra dimensione soggettiva. Cioè il lavoro continua ad essere un elemento critico della nostra esistenza. Quindi non solo c'è più lavoro, ma il lavoro continua ad essere un problema per tutti. I pensieri che riguardano il lavoro, le conversazioni che riguardano il lavoro, sono tra le cose più diffuse nelle nostre teste e negli scambi che facciamo. Questo vale per i giovani, per gli anziani, per tutti, per gli istruiti, per i non istruiti. Quindi il lavoro è un elemento centrale della nostra situazione esistenziale. Conta molto, e tanto è vero che quando noi ci incontriamo su un treno, in un viaggio, eccetera, ci fanno due domande base: di dove sei e cosa fai? Queste sono due domande base dell'umanità. Comporti variazioni culturali. Ci sono culture in cui predomina largamente il di dove sei e solo successivamente è il cosa fai. Mentre in altre culture, tra cui la nostra, il cosa fai è una domanda molto importante, ma lo è per tutti. Per conoscersi si parte da queste due cose, perché altre cose si vedono, sei uomo, sei donna, eccetera, quindi non si fanno domande, no? Non si chiede l'età per motivi di riservatezza, eccetera, però voglio dire, da di dove sei e cosa fai, quindi in questo cosa fai segnala, diciamo, un principio fondamentale, cioè il lavoro concorre largamente ai processi di individuazione del nostro io. Noi stessi ci consideriamo per cosa facciamo, non solo per cosa facciamo, ma ci consideriamo per questo. Questa è una cosa imponente, diciamo. Questo naturalmente, questo processo di individuazione legato al lavoro fa sì che il lavoro sia una aspettativa, una gioia e un cruccio, naturalmente. Cioè, tutte le cose importanti fanno sì che la soddisfazione o l'insoddisfazione che le riguarda sono vitali, insomma, cioè ci toccano da vicino. Quanto si lavora? Soprattutto in Occidente, questo, nell'area dei paesi benestanti, si lavora meno, c'è stata nei fatti una riduzione della quantità di ore dedicate al lavoro nella vita. Questo non è la settimana, il mese, no, quante ore. Io una volta ho fatto il conto di quanto ha lavorato mio padre nella vita, insomma. Cioè, quanto si lavora nella vita, nell'arco della vita, c'è stata una forte diminuzione delle ore dedicate al lavoro. Diciamo che questa non è una novità assoluta, nel senso che dal Medioevo, Rinascimento, fino al Seicento, in realtà, proprio guardate la quantità di feste che scandivano la vita, erano di una numerosità assoluta, sconosciuta a noi, quindi anche quel lavoro là, che occupava tutto l'arco dell'esistenza, aveva comunque delle interruzioni, dei momenti. D'altra parte, diciamo, anche la storia cristiana si è costruita, diciamo, in un confronto tra lavoro e non lavoro dedicato al sacro, non si vuole dire, quindi voglio dire, questo è, c'è stato comunque nei tempi moderni, quindi rispetto all'Ottocento, c'è stata una grande riduzione delle ore dedicate al lavoro nell'arco di una esistenza, nei paesi benestanti, negli altri è più difficile.
Può fare nell'Ottocento quanto lavoravano? Solo per avere un confronto tra noi.
Diciamo che voglio dire, nell'Ottocento la giornata lavorativa era sulle 10-12 ore a seconda dei lavori. Ovviamente non esisteva il sabato come giorno libero. Questo è grosso modo quello che... Naturalmente l'Ottocento era molto pervaso dal lavoro contadino, che era diverso dal lavoro operaio, dal lavoro industriale. Il lavoro contadino aveva questa intensità straordinaria in certi periodi e aveva, non che non si facesse niente, perché si facevano i canestri, si guardavano le bestie e tutto così, però voglio dire, c'erano delle stagioni cosiddette morte rispetto a sette mesi in cui il lavoro era totale. Infatti la battaglia che le chiese, non solo quella cattolica, facevano era non lavorate la domenica, mentre invece veniva naturale, insomma, di lavorare anche la domenica per portarsi avanti, come diciamo da noi, nel lavoro. Diciamo che c'è stata una riduzione, proprio cose, le ferie nel mondo erano una cosa, io mi ricordo, insomma, i miei, insomma, la settimana di ferie, insomma, ecco. Questo era negli anni 50-60, sì, gli impiegati poi magari ne avevano due, ecco, ma questo era la dimensione, quindi non c'erano queste cose, ecco. Non solo, nei tempi moderni si va al lavoro più tardi e fino ad oggi si viene via dal lavoro con davanti 20-30 anni di vita. Beh, questa è una differenza strepitosa, dovuto al welfare, dovuto alla protezione sociale, alla civilizzazione, indubbiamente. Mi ricordo che con degli amici, Beppe Berta e altri, Harry Saccornero, che è un grande studioso, di cui dovete leggere quel libro, Era il secolo del lavoro, un bellissimo libro, perché che riguarda il Novecento. Haris Accornero è uno studioso di tradizione marxista, molto bravo, molto libero, uno dei migliori testi che sono dedicati al lavoro in Italia e non solo. Era il secolo del lavoro, si trova, adesso non mi ricordo più l'editore, è un libretto, è la saga del lavoro nel Novecento. Il Novecento è un secolo dominato dai problemi del lavoro, dominato sia dimensione esistenziale, sia politica, sia tecnologica, sia organizzativa, eccetera. E l'epoca è la grande espansione industriale, insomma, dell'Occidente. Allora, c'è stata questa riduzione, e con Agnes Corrido abbiamo fatto anni fa, ci hanno chiesto di analizzare i verbali delle commissioni interne Fiat dagli anni 40 agli anni 50, perché allora le commissioni interne erano una cosa seria, cioè facevano i verbali, cosa che oggi trovare un verbale diventa impossibile. Quindi a un certo punto ci siamo imbattuti in un problema impressionante, cioè la Fiat del dopoguerra era piena di vecchi di 65 fino a rasentare i 70 anni che non volevano lasciare il lavoro perché non avevano una pensione. di qualche rilievo, no? Questa è una cosa oggi per noi impensabile, no? Oggi noi viviamo sull'idea di una finestra. Quindi questo la dice lunga sulla riduzione, no, della quantità di lavoro che si esprime nella vita. Naturalmente questo ha, e la nostra teologa mi ha citato adesso un testo interessante, questo non è tutto, nel senso che probabilmente l'intensità del lavoro lavorato è anche cresciuta. Cioè l'ora che tu lavori è un'ora mediamente più stressante che non le 3 ore in più che c'erano. Questo per mille motivi che sappiamo, che conosciamo. Questo vale molto nella fascia medio-alta dei lavori, in cui questa dimensione, diciamo, di intensità, pensate, tutti i lavori che hanno un riferimento al cliente, al mercato, in cui devi avere una performance, cioè tu devi raggiungere il cliente, fare di una persona il tuo cliente, che può essere un fornitore, una persona, non importa chi, lì c'è un'intensità psichica, insomma, del lavoro, non necessariamente quella di Charlie Chaplin in tempi moderni, anche, però un'intensità notevole anche in lavori di qualità o apparentemente di qualità, di livello tecnico, di livello relazionale, eccetera, eccetera. Quindi, comunque, questa riduzione, che però intensifica a volte la nostra fatica del lavoro e anche la nostra passione, perché fatica e passione sovente sono due cose che vanno insieme, ha fatto emergere nell'uomo contemporaneo altre dimensioni. Quindi il lavoro non è affatto scomparso, resta una cosa fondamentale, però non domina più la nostra piazza interiore come un tempo. Ci sono altre dimensioni, che sono dimensioni estetiche, affettive, di cosiddetto loisir, insomma, ma non sto a... che sono diventate importantissime e che nel lungo secolo del lavoro erano meno importanti per mancanza di possibilità, eccetera. Cioè, la nostra dimensione di consumatori, insomma, è una dimensione fantastica, potente, insomma. Ciascuno di noi è un lavoratore, sì, ma è anche molto un consumatore. E le logiche del consumo sono logiche, diciamo, diverse da quelle del lavoro. Anche se noi guardiamo, specialmente nei nostri giovani, anche nei nostri bambini, la dimensione del tempo libero è come se fosse un lavoro, no? È come se fosse un lavoro, cioè nel senso che c'è un mio grande amico che è uno studioso dell'infanzia, che si chiama Tonucci, ha studiato col CNR sempre i bambini, e che racconta delle storie bellissime. Una battuta dice del bambino che dice: fatemi fare una partita senza mister. Cioè, nel senso che tutte le cose, cioè, dal nuoto, tutto è diventato alla mountain bike, cioè tutto è diventato, bisogna allenarsi, provarsi, cioè voglio dire, è diventato un lavoro, no? Quindi il lavoro che lascia spazio, però porta la sua mentalità anche in attività che dovrebbero avere nella dimensione estetica affettiva della cura di sé un'altra dimensione. È un tema molto, tema della nostra civilizzazione questo, no? Che bello, brutto, non mi interessa, cioè voglio dire, è da segnalare. Quindi il lavoro si ritrae dalla nostra vita, ci abbiamo più spazi, però nello stesso tempo molti di questi spazi vengono un po' lavorati. Cioè, questo è una cosa da tenere presente, specialmente nella dimensione dell'infanzia. Quali sono, allora, il lavoro, siccome è legato al reddito, è legato anche alla considerazione che si ha di un lavoro, no? Questo è un lavoro buono, questo è un lavoro brutto, questo è un lavoro ricco, questo è un lavoro povero. Beh, molte delle differenze sociali restano legate al tipo di lavoro che si fa. E qui c'è stata una grande trasformazione, effettivamente. Dopo la riduzione drastica dell'agricoltura nell'Occidente, del lavoro contadino, insomma, nelle sue varie forme, contadino proprietario, bracciante, qualsiasi cosa, è cominciata una riduzione del lavoro industriale che non è ancora terminata. Noi dobbiamo attenderci un'altra riduzione del 5-10% degli addetti alle manifatture, insomma, sicuramente, anche perché noi eravamo un posto ad altissima manifattura, quindi è inevitabile questo e non del tutto negativo. Si è aperta la vasta prateria del terziario, la produzione di servizi, che a volte sono anche servizi per la manifattura, ma il resto è invece servizi alle persone, servizi alle comunicazioni, servizi in senso lato. Qui si è formato un nuovo proletariato in tutto l'Occidente. Pensate che in Italia ci sono circa regolari 800.000 addette alle pulizie. Alle pulizie collettive, basta, infatti sono i primi che si svegliano, no? E gli ultimi che vanno a letto nelle città, perché ovviamente chi fa le pulizie lavora al mattino e lavora la sera, non lavora in altri momenti. Quindi pensate ai lavori modesti di vigilanza, che non sono eccezionalmente retribuiti. La vigilanza è diventato un mare magnum, con centinaia di migliaia di persone che ci lavorano. Pensate, vabbè, ovviamente, ai servizi alle persone, in cui c'è una parte, diciamo, medio-alta professionale, e poi ci sono le OS clandestine, eccetera, eccetera, che fanno l'altra parte, insomma, dove evidentemente la loro, o la badante domestica, dove la qualità della prestazione, la qualità della prestazione è importantissima, cioè in realtà si tratta di lavori di grande qualità potenziale, nel senso che sono lavori di relazione, lavori sull'essere umano, eccetera, eccetera, ma la loro considerazione sociale e il reddito che ne deriva sono modestissimi e sono lavori fluttuanti. Quindi si è creato questo grande proletariato metropolitano, c'è meno in provincia, c'è, ma c'è più nelle aree metropolitane fortissimo, negli Stati Uniti si è visto subito in maniera chiara, che ha sostituito certe zone del proletariato tipiche invece della manifattura, dell'industria, eccetera, eccetera. Questo molto femminilizzato. Poi ci un'altra cosa, i trasporti dell'ultimo chilometro, cioè chi ti porta la roba a casa, il pacco, eccetera, eccetera. No, prima c'è tutta la filiera normale, il treno, l'aereo, eccetera. Sì, poi a un certo punto c'è uno, costretto magari da UBS a prendersi il camioncino, che ti porta la roba, l'ultimo chilometro. Anche lì non siamo proprio nel proletariato puro, ma siamo comunque in un mondo fluttuante di lavoro, molto esteso, molto esteso. Quindi una prima novità è l'espandersi del terziario. Dentro il terziario questa dimensione forte anche di lavori umili, non perché siano umili oggettivamente, ma perché sono considerati umili, quindi hanno un margine di senso di servitù che è evidente. L'altra grande novità,
la cifra che dicevi come esempio di addetti alle pulizie, 800.000, quasi quanto gli addetti alla scuola in Italia,
sì, che sono un milione e due compresi
però gli addetti alle pulizie,
sì, vabbè, adesso li chiamano da fuori però a fare le pulizie nelle scuole, cioè voglio dire,
quasi quanto gli addetti alle pulizie,
da parte bisogna tenerla, cioè il nostro mondo ricco e noi stessi come persone abbiamo bisogno di un'immensa manutenzione. I mondi poveri non hanno bisogno di manutenzione. Ci lamentiamo delle buche perché abbiamo l'asfalto, perché se non avessimo l'asfalto, scusate, ma chi si accorgeva delle buche su una sterrata? E così la nostra città, il nostro mondo ha bisogno di una continua manutenzione per mantenere quel livello di decoro che noi pretendiamo, che ci riguarda come corpi, ci riguarda come strutture, eccetera, 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 insomma, voglio dire. Seconda novità. Il lavoro è sempre stato intrecciato con l'intelligenza. Nessun lavoro è del tutto automatico. anche quello sulla catena, nessuno. Anche quello sulla catena, c'erano le astuzie operaie, per chi l'ha vissuto, l'ha fatto, eccetera, eccetera. Nel loro piccolo. Quindi tutti i lavori sono sempre stati, pensate all'agricoltura, cioè, un lavoro denso di intelligenza. Oggi questa dimensione però del sapere incorporato nel lavoro è potentissima. Nel senso che c'è un'esigenza maggiore di saperi nel lavoro, che non vanno confusi con le solite minchiate, la formazione continua, io queste cose non ci credo, eccetera, eccetera, no, assolutamente. Però sono intrinseche al lavoro, perché? Perché le organizzazioni sono complesse, innanzitutto, e soprattutto la rete relazionale del lavoro è complessa. Cioè il rapporto con un cliente, con un fornitore, un rapporto tra di noi, se devi fare la qualità devi intenderti con l'altro, eccetera, eccetera, perché se no il prodotto che esce non ha la qualità. Tutto ciò implica sapere. Quindi il problema dei saperi, che io non codifico, io sono appunto, ripeto, sono contrario a queste visioni, Lisbona, eccetera, formazione continua, mi sembra un po' un'idea nazi-maoista, no? Quella di mettere la gente sempre a studiare. In realtà i flussi del sapere sono molto più ribelli e molto più spontanei di quanto noi pensiamo, però ci vuole sapere. Pensate, io sono un'eccezione, sono rimasto indietro, ma che negli anni 90, e molti di voi l'hanno vissuto, milioni di italiane e italiani si sono imparati l'informatica in maniera casalinga. Milioni, senza fare particolari corsi, quando era più difficile apprenderla, tra l'altro, perché era meno friendly rispetto a quella di oggi. Quindi il sapere dei telefonini, cioè, voglio dire, è impressionante, cioè, voglio dire, i nostri figli, cioè, che smanettano, cioè, voglio dire, è una cosa, è un universo. Quindi il legame della vita in genere, perché è relazione, e del lavoro in particolare, con i saperi, si è molto accentuato, diciamo, nell'Occidente. Questo naturalmente non vuol dire che non ci fosse, cioè, a volte appunto questa mia fissa, io ce l'ho con questi teorici della formazione continua, che tutto va inquadrato, organizzato, eccetera, sono, secondo me, cose poco fondate. Tanto quando ci si lamenta che in Italia si studia di meno, eccetera, c'è un bellissimo libro di un personaggio della sinistra, Andrea Ranieri, che si è sempre occupato, lui è un entusiasta dello studio, del lavoro, della formazione, eccetera, e c'è una sua intervista con il vecchio Vittorio Foa, che a un certo punto gli fa un'osservazione bruciante, molto bella, e Andrea seriamente la riporta. Dice: voi dite sempre, l'Italia abbiamo un tasso di scolarizzazione basso, non abbiamo un lavoro sufficientemente qualificato, eccetera, eccetera, eccetera. E dice: ma come mai allora facciamo dei bei prodotti e li esportiamo? Ci sarà qualche segreto dentro questo mondo del lavoro italiano che non passa attraverso il sapere formalizzato, ma passa, che è la grande tradizione della bottega, poi, no? Che si riversa poi nei lavori, insomma, l'apprendere per affiancamento, insomma, che è comunque alla fine c'è più sapere nel lavoro. Secondo, c'è una dispersione dei datori di lavoro, che non è una novità in Italia, perché noi siamo sempre stati un paese di piccole aziende, eccetera, eccetera, ma è comunque corposa, è il dissolversi delle grandissime aziende in aziende a rete, che hanno più proprietari, che rende meno facile l'avere un interesse comune anche dal punto di vista dei lavoratori. Queste cose le troviamo nella manifattura, ma le troviamo enormemente nel terziario. Se noi andiamo, disgraziatamente capita a tutti, di andare in un RSA o in un ospedale, eccetera, prima di incontrare un dipendente incontriamo almeno 3 persone che vengono dalle cooperative. No, voglio dire, questa è la situazione. Prima di arrivare, una volta uno entrava e c'era già lì il dipendente. Adesso ne incontri 3 e sicuramente questi 3 non sono dipendenti dalla SL, ma sono esternalizzati. Quindi questo cambia moltissimo la geografia del lavoro. Naturalmente, quindi queste sono alcune, diciamo, delle grandi trasformazioni che effettivamente ci sono state. Ma queste trasformazioni sono, a volte noi ci fissiamo un po' perché abbiamo il modello degli anni 70 in testa, ma guardate che se uno fa due passetti indietro, il mondo cambia. Noi siamo un po' fissati su una breve epoca, che è stata anche l'epoca delle grandi lotte, eccetera, eccetera, che dura 15-18 anni, che è avvenuta in tutto il mondo in tempi diversi, negli Stati Uniti, alla Francia, all'Inghilterra, l'Inghilterra è avvenuta prima. Quindi abbiamo quell'idea lì, la grande industria, il confronto capitale-lavoro, eccetera, eccetera. Tutte le grandi aziende, organizzazioni. Ma in realtà c'è un bellissimo studio, un bravissimo studioso torinese, Stefano Musso, che ha scritto un bel libro, La storia del mercato del lavoro. Negli anni 50, metà dei lavoratori e delle lavoratrici italiane erano multicollocati, non erano assolutamente dipendenti di una stabili. Un po' andavi in filatura, un po' andavi in campagna, un po' andavi a fare la serva e un po' te ne stavi a casa, un po' facevi il muratore, un po' facevi qualcos'altro. Metà del lavoro italiano era un lavoro di questo tipo. Poi c'è stato il boom industriale che ha riorganizzato il lavoro in questo senso. Noi siamo un po' fissati su questo, ma se andiamo un po' indietro, cosa è capitato? Questo reticolo del lavoro che crea, quindi che è all'origine della precarietà, eccetera, eccetera, di queste cose qua, perché è un problema oggi? È un problema oggi perché nessuno di noi si emoziona particolarmente se un proletario è precario. Ma se è nostro figlio diplomato, laureato, cazzo, lì i conti non tornano. Questa è l'esplosione, questa. Cioè che questo elemento di precarietà, di insicurezza, tocca dei ceti le cui aspettative erano assolutamente diverse. E questo è alla radice di una drammaticità psichica collettiva che hanno questi temi, che ce l'hanno naturalmente, ma nessuno di noi è particolarmente, non dorme la notte perché incontra, voglio dire, un proletario classico insicuro, nel senso che c'è un marocchino che gira, voglio dire, ci sta nella storia umana, ma cosa non ci sta è invece, non solo mio figlio, anche figlio di un altro, diciamo, una generazione che si era preparata per un successo, per una performance e per una stabilità relativa e che invece non ce l'ha. Questo è il tema. Queste grandi trasformazioni producono quindi due fenomeni. Uno, un divario piuttosto preoccupante tra le aspettative che si maturano e le realizzazioni per quanto riguarda il nostro progetto di vita lavorativo. Come dice una bellissima ricerca di Magatti, un notevole sociologo dell'Università Cattolica di anni fa, peraltro i più preoccupati non sono i giovani, sono i genitori. C'è una differenza del 10% di preoccupazione. Sono i genitori del precario che sono molto più preoccupati del precario stesso, che non è felice, ma voglio dire, in qualche misura sviluppa delle strategie adattive. Mentre il genitore, cazzo, che è l'investitore, no? Cioè, voglio dire, anche effettivamente, non solo economicamente, cioè, questo quindi ha portato questo e ha portato ad un ridimensionamento, non è il tema di oggi, dell'esperienza sindacale, nel senso che il sindacato c'è, resterà, se non ci fosse se lo inventano, c'è dappertutto, però la sua capacità di rappresentatività è diminuita, nel senso che riguarda una quota importante, ma non necessariamente maggioritaria del lavoro. Quindi non è colpa di nessuno, è capitato. Voglio dire, quindi noi a volte ci fissiamo, sono bravi o non bravi, sì, ma è... Poi il sindacato se la fa lo stesso perché, per esempio, gli stranieri sono quelli che salvano il sindacato in tutto l'Occidente, si iscrivono molto più degli indigeni, perché fa protezione individuale, servizi individuali alle persone, quindi recupera, però dal punto di vista del sindacato un po' monumentale che abbiamo in testa noi, dei cosiddetti anni, eccetera, retorico anche un po', non c'è più, non è né bene né male, però resta e resterà, per cui quando devi fare l'accordo con la Chrysler devi parlare col sindacato, non è che vai con qualcun altro, o vai Pomigliano, insomma, devi parlare col sindacato, ma anche quelle delle pulizie hanno il contratto, quando una ditta perde l'appalto delle pulizie c'è un accordo sindacale che dice che vengono riassunte dalla nuova ditta quelle che lavoravano prima, sempre con qualche euro in meno naturalmente. Però voglio dire, cioè, il sindacato c'è, cioè, è un doganiere ancora presente, però non è più quella cosa travolgente, diciamo, adesso sto andando troppo lungo. Chiusa qui. Una cosa che mi interessa molto è l'importanza che il lavoro ha avuto sulla scena politica nel Novecento, dalla fine dell'Ottocento, fino a 30 anni fa. Il lavoro e l'impresa. Allora, per più di un secolo, anche coloro che non erano operai avevano, diciamo, come stella polare un movimento politico che si ispirava al lavoro dipendente, il laburismo, nelle sue varie forme, certo, un laburismo cristiano, un laburismo socialdemocratico, cioè, di tutti i tipi. Però i grandi partiti che volevano l'emancipazione si basavano sul lavoro come valore, che è l'articolo 1 della Costituzione. Grandi movimenti. Purtroppo, però, come dico a volte facendo un po' girare le palle, anche sull'articolo 1, il lavoro è stato al centro delle grandi tirannie. Il mito del lavoro era fondativo del nazionalsocialismo, era fondativo dello stalinismo, era in parte fondativo del fascismo, un po' meno, ma anche. L'uomo di marmo, no, lo stacanovismo, Arbeit macht frei. Cioè, voglio dire, quindi attenti, attenti, che il lavoro come mito non è necessariamente una cosa liberatrice, può essere anche al servizio, o il Stato Nuovo in Brasile, cioè tutte le tirannie, salvo quelle iberiche, che erano più pigre come natura, tutte le grandi tirannie del Novecento avevano il lavoro al centro, avevano scippato i grandi movimenti emancipatori e ne avevano posti al centro, per questo nessuna di queste tirannie era autenticamente di destra. Avevano sempre una radice di là. Poi del dopoguerra, poi torna il laburismo, la socialdemocrazia, eccetera, e si costruisce l'Europa che conosciamo, che oggi traballa un po', in cui il lavoro non solo viene considerato una cosa da proteggere, da valorizzare, eccetera, ma anche alla base del nostro sistema di protezione sociale, per esempio. Questo è una costruzione molto importante, tipicamente europea, non nordamericana in questo senso. In questo quadro si attenua l'importanza, non che non ci sia, ma si attenua l'importanza del conflitto capitale-lavoro. Intanto perché il capitale è molto disperso. Capitale investito nelle imprese. Quindi questa è meno cruciale, non che non ci sia, la simmetria c'è, il contrasto di interessi esiste, sì, però non è più al centro delle grandi passioni collettive. Anche perché nel contempo la globalizzazione finanziaria ha portato a presentarsi un altro attore, per cui capitale e lavoro sono attoniti di fronte a questa tempesta. 5 minuti. No.
Possiamo continuare il pomeriggio. No,
beh, no, vabbè, facciamola lunga, se no diventa un lavoro. Invece una novità culturale relativa. Anche questa non è una novità assoluta nella storia, però rispetto al secolo del lavoro, insomma, parliamo del Novecento, è che il lavoro e l'impresa anche erano veramente l'ascensore sociale. Cioè, nel senso che il lavoro era la fonte del mio reddito, dei miei risparmi, dei miei progetti. Questo vale anche per la piccola impresa, naturalmente. Quindi, specialmente in alcune culture come quella del centro nord Italia, questo ovviamente più in maniera più accentuata, quella tedesca, quella nordica, eccetera eccetera, c'era questa idea, il lavoro centrale per la promozione sociale delle famiglie, delle persone, eccetera eccetera eccetera. Insomma, i nostri genitori avevano chiarissimo che i frutti del loro lavoro erano istruzione e casa, insomma, poi a volte se la facevano, a volte no, ma insomma il progetto era, non c'erano bisogno di parole, questi non erano argomenti di cui si parlava a tavola la domenica, erano vissuti. Questa cosa ha avuto qualche indebolimento, nel senso che l'azzardo e la fortuna sono diventati un principio molto importante. Quando ero bambino e nel paese si diceva culì a gioca, nel senso che era uno che giocava a carte, perdeva anche l'orto, la casa, eccetera, eccetera, c'erano, ma era un po' un'eccezione. Adesso giochiamo tutti, ragazzi, uno va in una tabaccheria e voglio dire, siamo fantastici. Quindi l'idea che la fortuna, il risico, può essere sostitutivo del lavoro è molto diffusa, per cui è vero che i derivati, figli di buona donna, della finanza internazionale hanno lavorato su questo, no? Naturalmente, hanno inguaiato il mondo, ma anche molti di noi nel loro piccolo scelgono l'azzardo come sostitutivo della ferrea legge del lavoro.
Ma posso dire solo una battuta per capire meglio, perché questo qua mi pare un dato centrale, ma perché i nostri genitori che poi ce la facessero non era un altro ragionamento, ma con una vita dura di sacrifici, potevano immaginare di riuscire per esempio a comprare una casa. Io che vivo a Roma, dove le case normali, tre stanze, costano 450.000 euro, in una vita di lavoro onesta non posso immaginare.
Erano altre case,
sì,
erano altre case le nostre.
Ho detto questa cifra perché sì, il prezzo della casa sì, cioè, del 1906.
Sì, sì, ho capito, perché Roma e Milano, è chiaro che era questa.
Cioè, per esempio, per la mia, io ho 50 anni, non è immaginabile in una vita di lavoro comprare una casa. Se non ti arrivo.
Ma però bisogna spiegare come mai l'80% degli italiani sia proprietario di casa, cioè voglio dire. Abbiamo il primato mondiale, cioè nel senso che voglio dire, è come si continuino a fare case e a comprarle, non a Roma naturalmente, non al quartiere, cioè, Prati.
Ma secondo me su questo bisognerebbe.
No, beh, però voglio dire.
A Roma c'è la propaganda
fine. No, ma a Roma e a Milano sono chiaramente, come Venezia e Firenze, sono posti fuori mercato da un certo punto di vista, come voler comprare una casa a Manhattan, cioè non può capitare. E infatti per 30 anni adesso si è chiusa, per 30 anni tutti i dati Istat ci danno una dislocazione verso le periferie degli italiani, verso la provincia, verso l'Interland.
Quello che voglio dire però è che motivo. L'altro elemento che è diventato decisivo è l'illegalità.
Sì, ma l'illegalità, questo è un tema che non mi sono preparato ad affrontare.
Però
non lo so, no, ma io...
Quanto sociali in questo momento.
Come? No, voglio dire, il problema è questo, che come dice un economista di destra molto brillante, Geminello Alvi, che ha scritto un libro, L'Italia delle rendite, che cosa è capitato? Qui noi abbiamo avuto un processo di arricchimento impressionante, no? 30 anni Gog e Migoga, fatto sul lavoro. Questo ha costituito in tutte il 70% degli italiani una formazione di rendite modeste, magari la rendita è la proprietà della casa, sono i soldi da parte, sono delle polizze assicurative, sono tutte queste cose qui. Questa rendita è competitiva col lavoro, può permettere anche di allentare un po' la presa sul lavoro. Questa rendita è molto diffusa, adesso comincia a consumarsi pian piano, ma guardate che è impressionante, perché se no non si spiegano le cose. Allora, come mai io quando scendo a Pinerolo, ho avuto un dibattito simpatico con un economista invece di sinistra su queste cose, che è sempre una poverologa molto simpatica, dice, allora dovete spiegarmi come mai a Pinerolo ci sono 14 agenzie di viaggio, 12 negozi di occhiali super, una decina tra orologiai e orafi, 6 negozi per animali domestici, ma di quelli veramente forti, 3 negozi di abiti griffati per bambini, e lì non ci vanno i ricconi, eh? Non sono negozi per i ricconi, i ricconi vanno a Antibes, cioè vanno altrove. Quindi vuol dire che c'è una ricchezza sommersa, trovate i dati che sono stati dati con l'Europa, adesso sono evidenti, in parte contabilizzabili e in parte non contabilizzabili, che è stata competitiva col lavoro come impegno di ascesa sociale e che spiega molte cose circa l'assenza di conflitti sociali, perché qui sono 20 anni che non c'è un conflitto sociale in Italia, eh? Non contiamo palle, cioè è così, e non c'è in Europa, sono arrivate le banlieue, punto e basta. Quindi questo bisogna vederla da vicino, insomma, questa cosa. Allora il lavoro è chiaro che si ridimensiona, no? Come vettore e quindi anche come significanza. È negativo? Non lo so, perché era brutale il lavoro, eh? Il lavoro aveva di me.
L'incidenza che ha sullo sviluppo della personalità di ognuno, questa situazione.
Beh, certo, questo ci pone delle domande, insomma, ci pone delle domande. È chiaro, porca miseria, niente, basta. I grandi temi di oggi sono, secondo me, le pratiche di conciliazione tra lavoro e non lavoro. Come far quadrare i tempi della vita con i tempi del lavoro. Queste sono le nuove frontiere, anche contrattuali, ma non solo, che riguardano molto, che molto dipendono dalla femminilizzazione del lavoro. E un'ultimissima cosa, visto che la campana ci chiama, nel mondo cristiano, guardate che il lavoro è un parvenu, nel senso è molto recente la valorizzazione del lavoro, eh? Sono reduce da una lettura di un bellissimo libro su Francesco d'Assisi, ma il dibattito dei primi 3 decenni tra i frati minori e la Chiesa, eccetera, eccetera, sul fatto che all'origine c'era la pretesa di guadagnarsi da vivere lavorando. Francesco stesso, nella prima regola, lo stabilisce. E invece no, in 30-40 anni, come altri ordini, il lavoro lo fanno i conversi. La contemplazione e il sapere predominano, cosa non sbagliata, eh. Però così cerchiamo. La Chiesa ha vissuto dopo la Rerum Novarum un breve periodo laburista, che adesso è già finito, l'ultima enciclica è un'enciclica post-laburista. Quindi questo è giusto o non è giusto? Questo vale per molte altre religioni, perché se uno va con un buddista a parlare di lavoro, insomma, ha qualche difficoltà. Anche nell'Islam il lavoro non è particolarmente, diciamo, centrale, ecco, voglio dire. Forse il mondo protestante è stato quello che più di ogni altro ha sottolineato questa importanza, però voglio dire che anche nelle grandi correnti culturali che hanno fatto la nostra civilizzazione, questa dimensione del lavoro, a cui ci appassioniamo, di cui facciamo un tema anche, diciamo, denso di valore, non è stata così decisiva.
C'è però ora sta fuori di
fare. Sì, ma poi hanno lavorato tutti gli altri, però, eh. No, i benedettini poi hanno fatto lavorare i conversi, cioè.
Ma dopo?
Sì, ma certo. No, ma è una battaglia dentro il cristianesimo questa, tra lavoro e non lavoro.